Mi piace partire da quello che è la dimensione di Abramo quando viene chiamato a uscire dalla propria terra. La voce la sente lui, non la sente Lot, non la sente sua moglie, non la sente nessun altro, la sente lui. E questo bisogna tornare al capitolo precedente. Ed è questo Dio che muove l'uomo. E lo muove con una parola. E quindi l'attenzione è su quali parole fondamentalmente ci muovono a noi nel nostro agire. Quale parola sta muovendo Abramo e quale parola sta muovendo Lot? Credo che queste due figure siano molto simili, a volte noi potremmo essere l'uno o l'altro. Questo succede tra marito e moglie, tra amici. Andiamo perché e tu ti fidi o no? E allora mi piace vedere questo Abramo che appunto sale, arriva nella terra, ma la promessa l'aveva ricevuta lui, non Lot. Lui e la sua discendenza. E forse appunto qui c'è quella distinzione che si faceva notare in Mo. Quale parola ti muove dentro? E mi piace vedere che a un certo punto, e questo è un tema centrale per questi due brani, a mio avviso, il tema della libertà, ma anche la dimensione del potere, lega questi due brani. Perché poi alla fine questa terra, dice il testo, non è capace di contenere tutto. E qui c'è una contraddizione poi anche dei termini. Non può contenere Abram con tutte le sue cose, Lot con tutte le sue cose, e poi il Signore dirà comunque ad Abram: alla tua discendenza darò questa terra che sarà la sua discendenza come la sabbia, cioè molta di più. E questa terra non può contenere già questi due qua. E cosa vuol dire che non può contenere? Visto che la discendenza poi di Abramo sarà ancora di più. Mi piace vedere che quando il testo appunto ebraico dice c'era uno sopra l'altro, cioè è l'uomo sopra un altro uomo. E questo lega questo capitolo con il capitolo poi seguente. È sempre una questione di dominio, è sempre io sopra di te. E si vede tutto questo anche la dimensione di quando Abramo arriva poi con il sacerdote, è la libertà, è Dio che sta sopra, appunto. E allora è questa libertà che viene manifestata. E mi piace vedere in questo brano, sempre di capitolo 13, e Lot accompagnava Abramo, i greggi iniziano a essere tanti, non si dice la motivazione reale, è sfumata, per cui le greggi o per cui i mandriani litigano. Questa è una generalizzazione, non è importante il motivo forse. Però questa è la situazione. E si vede questo Abramo che fa una cosa, è riportato sempre di lui, delle sue parole, non sono mai riportate le parole di Lot. Ma la domanda è: che cosa riempie anche gli occhi di Lot o gli occhi di Abramo? Perché la dinamica che c'è qui, dove Abramo, a mio avviso, insegna a Lot, se ne è già reso conto che la promessa è sua e non c'è questa promessa forse in Lot, bisogna andare avanti più poi nella Bibbia per leggere e trovare che Dio aveva dato a Lot un'altra terra. E allora non è questione di maledizione, essere lontani da Dio, no? Ma che cosa sta riempiendo in questo momento gli occhi di Lot? E qui ritorno. Abramo dice, alza gli occhi, la terra che tu sceglierai, quella sarà tua. Alza gli occhi. Ed è esattamente quello che aveva invitato a fare Dio ad Abramo. Vai fuori, esci, alza gli occhi, vai. Cioè, Abramo sta facendo esattamente quello che Dio ha fatto con lui e lo sta facendo con Lot. Come dire, fai uscire il tuo desiderio. A me questo brano richiama tantissimo il brano di Genesi, di quando la donna, guardando l'albero, prende. Cioè, di che cosa si riempie l'occhio dell'uomo nel prendere quel frutto? Lot sta prendendo quella terra in base a quali criteri? E d'altra parte, il passaggio che mi viene è perché Mosè si vela gli occhi? Quale parola sta ascoltando l'uno e quale parola stanno ascoltando gli altri? Ecco, a mio avviso questo brano è rivelativo proprio su questa dimensione molto profonda. Che cosa sta riempiendo i tuoi occhi per cui stai decidendo? Cioè, qual è il tuo Dio in un certo senso? Cioè, chi ha potere su di te? Bello, perché qui sta saltando, rischia di saltare la promessa anche fatta da Abramo. Abramo sta rischiando tutto, perché se Lot avrebbe preso lui la terra di Cana, bellissimo, un uomo che in quel punto sta rischiando tutto. Lui avrebbe avuto anche il diritto per fare questo, perché era il più anziano. Era lui che aveva mosso fino a quel momento. Ed è Lot che prenderà poi distanza, come dire, e appunto, è come quando si nasce, non tanto il nascere alla vita, ma quando poi i tuoi figli nascono e diventano loro. Sta nascendo Lot qua. Sta nascendo la sua libertà, prendo questa perché... Non c'è più appunto sovrapposizione tra individui, ma è proprio io sono io e tu sei tu. E rischia tutto. Scegli tu. E provvidenzialmente Lot va in un'altra direzione. Anche qui andate in tutta la terra, fecondatela. Cioè il progetto di Dio è più ampio rispetto a come io molte volte rischio di vederlo. La mia terra, che non è abbastanza, no? Rischi di non essere abbastanza. E appunto vedo questa dimensione qui di nascita, cioè prendere distanza. Lot diventa Lot. E ad Abramo è confermata un'altra volta la promessa. Non è una dimensione di potere questa scelta. Salta esattamente la dimensione del potere. E non è nemmeno il tirarsi indietro, ma è il rischiare tutto per l'altro. Cosa che Abramo farà. Di notte andrà a liberare Lot. Senza fare alleanza. Ma di notte andrà a liberare Lot. Cioè, bellissimo, perché c'è la libertà anche di Abramo, che in questo non è menefreghismo. Io la mia libertà e voi tutti fuori. Io mi chiudo nella mia casa e voi, io sto nelle mie tende e voi tutti fuori. No, bellissimo, perché il concetto di libertà che sta dietro è: io mi gioco per te. Io mi gioco per te. Rischio ancora la mia vita per te. Che spessore, Abramo, eh? Io gioco la mia vita per te. Vengo appunto al capitolo 14, le battaglie. A me questo brano qui, come inizia, è bellissimo quello che tu dicevi, Vittorio, e ti ringrazio delle cose che ti ho detto, mi aiutano sempre a camminare. E mi piace vedere, perché i commentatori storico-critici della tradizione appunto nostra, cristiana, dicono che questo capitolo qua è un capitolo inserito qua, poteva anche non starci, no? Ma dicono che è stato inserito proprio perché la figura di Abramo è la figura che fondamentalmente segna la vita di ogni persona credente in questo Dio. Cioè tutte le cose che sono accadute nella vita di Abramo accadranno a ogni credente. E mi piace vedere come questi re appunto vanno in guerra, ma mi richiama quello che è, non so, prima Samuele, quando arriva la stagione dei re che vanno in guerra. E personalmente mi richiama molto anche il testo di Giuditta per noi, con una differenza tra l'altro, perché nel testo di Giuditta c'è Nabucodonosor che vuole prendere tutta la terra e tutta la terra è coinvolta. E solo che questo re manda messaggeri per sconfiggere l'altro re, ma viene disprezzato. E quindi si accende disdegno. Si accende disdegno contro. Come dire, mi piace vedere che ogni conflitto poi si riduce alla realtà personale, alla coscienza di ognuno. Perché entro in guerra? Per una questione di potere, per una questione edonistica, per la mia libertà, per l'orgoglio che ho, perché sono stato ferito. E il conflitto nasce già dentro di me. E allora mi piace vedere che le nostre vite sono così. C'è un tempo per e un tempo per, dice Coelet. Ma è l'invito sempre a non fermarsi mai. Cioè, Abramo continua a essere nomade. Abramo non si ferma. È l'invito a essere svegli. È l'invito a svegliarsi. Guarda che la vita è sempre così, sempre così, sempre così. Certo, c'è un tempo per, un tempo per. E allora, come dire, se ci sono conflitti, non spaventarti per certi versi. No, io sto bene qua nella mia tranquillità. No, no, svegliati, vieni fuori. Mi piace vedere appunto che questo Lot, è vero che si trasferisce a Sodoma, come veniva ben sottolineato, ma è vero anche che quando gli altri re vanno via, se lo prendono con sé. Cioè, lui non partecipava poi a queste battaglie, ma è preso dentro in questo. Lui aveva sempre vissuto come ha vissuto Abramo, con la sua promessa sicuramente, che non è detta qua, ma appunto, ripeto, più avanti sì. Però ha sempre mantenuto questo modo di vivere che aveva preso dallo zio. E mi piace appunto vedere che quando Abramo sente che che Lot è stato rapito, è stato preso, lì si muove. Si muove per una fraternità, per la libertà del proprio fratello, della vita e della dignità, della possibilità di respiro. Per questo si muove. E si muove di notte, come dire, si vede tutta l'intelligenza, altre cose, però sale fino a Dan, e Dan è forse un po' poetico, per me, a me suona così, sono le sorgenti del Giordano, come dire, si va alle radici di questo conflitto, si va alle radici della vita. Qui c'è in gioco la vita. E Abramo si muove fino a lì. Perché ogni persona possa vivere la propria terra. Nella propria terra. E mi piace vedere che questo Abramo si muove di notte e si divide, di notte si divide e affronta, sovrasta, sconfigge. Non dice uccide, sconfigge. Mi viene in mente quello che è la dimensione per noi cristiani, il grano e la zizzania crescono insieme. Non star lì a estirpare la zizzania, perché strapperesti anche il grano. È una questione di discernimento. E non è solamente una battaglia, ripeto, esteriore, ma è una battaglia più fine, più intelligente, più astuta. Sì, è la possibilità di vivere con Dio. Di Dio. È la battaglia che permette anche al mio fratello di vivere di questo Dio. È la libertà interiore. E allora mi piace vedere che quando ritorna, anch'io lo leggo veramente in questo modo, c'è Melchisedec e c'è il re di Sodoma, con tutte le distinzioni che tu facevi bene, mi piace vedere che questo re del Dio Altissimo, e che Abramo dice, guarda, io lo conosco così, e li mette lì il tetragramma. Ma perché lo riconosco? Perché dove si trova un re che mi viene incontro e si è reso conto del mio sforzo e mi dona. E non pretende niente, e mi dona. Per questo io lo riconosco te, figlio di quel Dio Altissimo, che è anche il mio, che io mi sono donato, e io lo chiamo così. Non è sincretismo, Non è sincretismo. Ma è proprio Abramo che dice, io lo chiamo così. E per come ti stai comportando, e per come ti stai muovendo, è esattamente il mio Dio, quello che io ho conosciuto. Come non riconoscere in questo, in quello che è avvenuto, la benedizione ricevuta? Cioè, Dio sta con te. E su questa dimensione qui c'è un'altra promessa che non ho toccato prima, ma è la promessa che qualsiasi battaglia, come la affronta Abramo, sta sicuro che Abramo la vincerà. Cioè, c'è la promessa di Dio, di un Dio che si impegna e che nella storia di Abramo sta dicendo, questa qui, ogni battaglia di questo genere qui, la vincerete. Punto. C'è una promessa data in questo. Perché io mi sono impegnato in questo. Questo mi allarga il cuore, perché dà la fiducia. Perché non dice di essere ingenui, ma anzi, lo sguardo più acuto, che questa, su questa battaglia qua, io, il Signore, prendo te, Abramo, e ti conduco e vincerai. E termino. Il re di Sodoma che arriva. Appunto, che pretese ha questo re di Sodoma che arriva e dice: tieni pure le mie cose, ma guarda, le avevi già perse, non erano già più tue. Però mi piace vedere che Abramo è secco e dice: non entro in dialogo con te, punto. Non c'è un dare avere, questo era mio, no, guarda, in questa logica non ci voglio entrare, a me risuona così, non ci voglio entrare in questa logica qui, punto. E qui bellissimo, alza le mani al Dio Altissimo, da Lui ho ricevuto ogni cosa, da Lui continuerò a ricevere ogni cosa. Grazie.